18:50, tra poco 18:51, abbiamo solo 20 minuti di ritardo quest'oggi.
No, vabbè, di meno, perché in realtà 3 o 4 minuti li abbiamo già fatti di sigla, dai, su.
Ah, ok, ok. Allora, Matix Flow sta per iniziare.
E come ogni venerdì sera parte quindi Matix Flow. Un caro saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici da me, che sono Mau.
E un carissimo saluto anche da me, da Pastic.
E tra poco poi presenteremo anche gli ospiti che abbiamo qua in studio con noi. Nel frattempo vi diamo tutti i contatti, appunto, per interagire con Radio Blackout. Partiamo dal cellulare 346-667-3263, con il quale naturalmente potete far vivere il servizio Cisti Viaggia Informato, naturalmente, lo ripetiamo sempre, e anche mandare ogni sorta di messaggistica qui a Matix Flow.
Se volete intervenire in diretta o volete farci sapere qualcosa più celermente, rispondiamo allo 011 249 5669. E non dimentichiamo anche che per chi è in macchina e magari sta rientrando a casa in mezzo al traffico, vuole continuare a sentirci, ci trova ovviamente sui 105-250 in DAB, ma anche in streaming su radioblackout.org.
E visto che in questa puntata continueremo a parlare di migranti, e quindi ho già svelato un po' l'argomento, un caro saluto va a tutti coloro che si trovano in viaggio cercando di oltrepassare le frontiere, ma naturalmente anche a tutti e tutte coloro che si trovano reclusi in qualunque condizione, appunto, di deprivazione della loro libertà personale.
Allora, possiamo iniziare la puntata di quest'oggi di Matix Flow, oggi 4 ottobre 2024. Allora, già settimana scorsa abbiamo iniziato a parlare di CPR e di un po' di notizie che sono sopraggiunte negli ultimi mesi, e sul finale di puntata abbiamo anche un po' spoilerato quale sarebbe stato l'argomento di oggi, quindi le riaperture o le aperture previste per i prossimi mesi. In particolare sembra appunto novembre il mese più caldo per le aperture. Abbiamo parlato settimana scorsa anche del decreto legge 1660 nella parte che riguarda le carceri e i CPR. Ne abbiamo parlato con Carolina Di Luciano, quindi invitiamo tutti e tutte ad andare a recuperare anche il podcast uscito qualche giorno fa sul sito di Radio Blackout. Mentre quest'oggi abbiamo due ospiti qui con noi, sono due avvocati, un avvocato e un'avvocata dell'ASGI, Lorenza Della Peppa. Ciao, benvenuta.
Ciao.
Ah, forse non ha il microfono ancora.
Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito.
Ciao. Con Alberto, ormai presente qui più spesso, per parlare sempre appunto un po' ultimamente dello stesso argomento. Intanto benvenuto anche a te.
Ciao, grazie.
Allora Mau, che dici? Partiamo subito carichissimi?
Sì, allora entriamo un po' nello specifico, nel senso che avevamo detto appunto che in questo mese più o meno o comunque periodo fine anno avremmo parlato appunto dei nuovi CPR che avrebbero aperto, e quindi stiamo parlando di quello in Albania e poi di quello di Torino che dovrebbe, come avevamo anticipato, riaprire. Allora, per quanto riguarda l'Albania, a marzo avevamo già iniziato, quando era uscita la notizia di questo progetto di voler aprire un hotspot più CPR in Albania, ne avevamo parlato in occasione per lo più soprattutto della notizia che il Ministero degli Interni aveva pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi di accoglienza, appunto per far funzionare, per il funzionamento e la gestione di questi due centri. Appunto si tratterebbe per cui di un primo dei locali subito vicino al mare, dove verrebbero smistati i migranti. Quelli che poi sono destinati all'hotspot appunto vengono mandati nel secondo di questi centri, e poi ci sarebbe il terzo, che sarebbe un vero e proprio CPR. Tutto questo in territorio albanese, ma a totale gestione italiana, quindi sotto tutti i punti di vista. L'aspetto che dovrebbe gestire l'unico aspetto che dovrebbe gestire invece l'Albania, le autorità albanesi, all'epoca si diceva che sarebbero stati l'aspetto sanitario, e qualora non fosse stata sufficiente la parte sanitaria interna al CPR, e poi la parte della sicurezza, diciamo, nella zona intorno a questi centri. Allora, con te adesso, Alberto, che tra l'altro appunto avevamo già parlato, poi lo accenniamo dopo magari, di un altro progetto di esternalizzazione delle frontiere, vorrei partire a chiederti appunto a che punto siamo, e magari prima a inquadrare un pochino di che cosa si tratta.
Allora, questo innanzitutto quello di cui stiamo parlando nasce tutto da questo accordo tra Italia e Albania, che è stato la cui esistenza è stata rivelata a novembre dell'anno scorso, circa un anno fa. È stato un fulmine a ciel sereno per tutti, nel senso che nessuno ne aveva sentito parlare, nessuno sapeva che stessero cucinando questo accordo. L'hanno tirato fuori appunto tra la sorpresa di tutti, ma anche perché si tratta di un bel balzo in avanti rispetto agli altri fenomeni di esternalizzazione delle frontiere di cui abbiamo parlato qui in radio, di cui insomma ci occupiamo anche noi come ASGI. Cosa intendiamo per esternalizzare le frontiere? Intendiamo, detto proprio in parole poverissime, cioè cercare di non far arrivare i migranti sul nostro territorio, sul territorio europeo, cioè spostare la frontiera politica più in là possibile. Come si fa a spostare la frontiera? Ad esempio, si possono intercettare le persone in mare e riportarle in altri paesi, si può spostare ancora più in là la frontiera, cercare di non farli partire proprio per arrivare in mare, quindi finanziare governi più o meno dittatoriali come la Turchia, la Tunisia, la Libia, soprattutto penso quando parliamo di Italia. Pensiamo, ne abbiamo parlato qui in radio, di riportare gente indietro in questa specie di gioco dell'oca, no? Cioè riportarli dalla Libia, riportarli indietro, riportarli in Ruanda. Ecco, tutte misure che cercano di non far arrivare le persone qui, in modo che non dobbiamo applicare la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, non dobbiamo tenerli, dargli ospitalità, accoglienza, insomma non sono un problema nostro. Questa è la grande idea dell'esternalizzazione delle frontiere. L'Albania, l'accordo tra Italia e Albania è esattamente questo, cioè l'idea è salvo delle persone in mare o in qualche modo le intercetto, comunque le trago a bordo di un'imbarcazione del governo italiano, perché di questo parliamo, in Albania non ci andranno le navi delle ONG, e anziché portarle sul territorio italiano le portiamo su il territorio di un paese terzo. Un paese terzo evidentemente amico, che fa questo, ci presta tra virgolette un pezzo del suo territorio per delle convenienze politiche, adesso insomma, se volendo ne possiamo parlare, però sicuramente c'è un interesse reciproco di tornaconto, di immagine politica, di favori, insomma un qualcosa che sicuramente l'Albania si può spendere sul piano politico, e si presta a fare che cosa? A cedere due parti del suo territorio, che non diventano territorio italiano, però si applicherà la legge italiana su queste parti del territorio, che l'accordo chiama in modo molto sterile, arido, le chiama aree. Queste aree cosa sono? Innanzitutto si trovano, parliamo del nord dell'Albania, quindi una zona anche, insomma, di un certo tipo, è l'Albania abbastanza profonda, parliamo quindi zone abbastanza non solo rurali, ma anche dove lo Stato non è poi così presente, sono delle aree dismesse, quindi l'Albania si insomma non sono parti particolarmente prestigiose del suo territorio, per capirci. Una l'area che sarà adibita a hotspot, e cioè un centro di primo sbarco delle persone, ce ne sono anche in Italia, no? Lampedusa, Pozzallo, eccetera, sono centri dove viene effettuata una scrematura tra le persone che hanno bisogno di protezione internazionale e quelle che invece devono essere avviate subito verso un rimpatrio. Gli hotspot sono posti dove le persone, insomma, ci sono anche dei controlli sanitari, un primo aiuto, sono posti anche dove la gente viene privata arbitrariamente in Italia della libertà personale, e la stessa cosa succederà in Albania, sarà un hotspot insomma esattamente come lo conosciamo noi, solo traslato sul territorio albanese, in questa località che si chiama Shengjin, dove tra l'altro, apro chiudo parentesi, quando io ci sono stato, perché io sono stato a vedere questi posti, c'erano ancora 2000 circa rifugiati afghani, cioè l'Albania si era prestata, quando erano arrivati i talebani, a dare ospitalità, sempre per qualche tornaconto evidentemente, a dare ospitalità a questi afghani, e sono ancora lì, non c'è ancora nessuna soluzione, sono lì a Shengjin. Vabbè, chiudiamo questa parentesi su Shengjin. L'altro posto, invece l'altra area, si trova invece nell'entroterra, perché Shengjin è sulla costa, serve da posto di sbarco. L'altra area invece è nell'entroterra, circa mezz'ora di macchina, ed è stata scelta perché è un vecchio aeroporto militare, e perché l'idea qual è? Che questa seconda area, il posto si chiama Jader, funziona come un CPR, cioè le persone che devono essere non tanto portate in Italia perché sono state riconosciute come rifugiati eccetera, ma che devono essere rimpatriate, sono portate appunto a questo Jader, dove c'è il CPR, rimangono lì, e poi c'è già la pista dell'aereo bella pronta per farli decollare. E quando l'ho vista io, cioè quasi un anno fa, era tutto sommato in uno stato abbastanza buono, cioè con pochi lavori di ripristino l'avranno rimessa in funzione, e sappiamo che il nostro governo, con una spesa che nell'arco di 5 anni si aggira intorno agli 800 milioni di euro, quindi quasi 1 miliardo di euro stiamo spendendo noi tutti, chi è all'ascolto, cioè le nostre tasse stanno finanziando questa roba qua, e stanno andando avanti abbastanza, è vero ci sono stati dei ritardi, adesso si parla di partire a novembre, inizialmente avevano detto l'estate, va bene, sono in ritardo quei lavori, ma stanno andando avanti a tambur battente, anche perché è tutto fatto in deroga a tutte le leggi sugli appalti, cioè assegnazioni dirette eccetera eccetera, no? Quindi stanno andando avanti, questa cosa si farà sicuramente, hanno detto fine novembre, adesso è l'ultima data che hanno dato. Un ultimo dato che voglio dare è quante persone riguarderà questa cosa. Nell'accordo si parla di 3.000 persone, quindi 1.500 nell'hotspot, 1.500 nel CPR, un totale di 3.000, ovviamente non 3.000 all'anno, 3.000 contestualmente presenti sul territorio albanese, quindi vedremo quanto veloce gira questa che chiamiamo con una brutta parola una lavatrice, no? Cioè che entra e esce, cioè che fa girare veramente persone, perché però di questo parliamo, cioè le persone sono trattate poco più che come indumenti, diciamo, nel migliore dei casi, vedremo quanti ne faranno girare, però fino, diciamo, l'Italia, il governo albanese si è impegnato a ospitare al massimo 3.000. Un'ultima cosa, tu menzionavi il carcere, è vero, perché nella legge che attua questo accordo internazionale è previsto anche che chi commettesse dei reati all'interno di queste aree sarà giudicato e punito direttamente sul posto, cioè si farà un processo verosimilmente per direttissima che poi risulta in una sanzione che può essere eseguita direttamente sul posto. Quindi ci sarà, stanno costruendo una terza sottoarea che è adibita a un istituto di pena vero e proprio, cioè a una, sì, una struttura detentiva a tutti gli effetti per i reati commessi all'interno. E sappiamo che gli ultimi provvedimenti normativi aggravano pene, introducono nuovi reati per chi si oppone, anche con resistenza passiva, che è una cosa mai vista fino adesso, anche con resistenza passiva si oppone all'autorità, è passibile di sanzione penale. Quindi vedremo quanti effettivamente potrebbero finire in questa specie di carceretto, chiamiamolo, in Albania.
Io ti volevo fare subito un paio di domande rispetto a queste ultime cose di cui parlavi. Rispetto ad esempio all'hotspot, una domanda forse, scusa, banale forse per te, per la mia ignoranza, ma quanto tempo stanno rinchiusi dentro l'hotspot? Nel senso, sappiamo che dentro il CPR c'è un massimo di 18 mesi. Invece nell'hotspot c'è un massimo o ci sono degli accordi differenti, visto che comunque, cioè, ci troviamo non più in Italia ma in un altro stato?
Certo, c'è un limite massimo di tempo che prevede l'accordo entro il quale gli stranieri possono permanere sul territorio albanese. Adesso andiamo a ricontrollare, mi sembra che sia 3 mesi in totale. Scaduto questo termine, l'Italia si è impegnata a riprenderli in carico in Italia. Nell'hotspot in Italia invece non c'è una base giuridica per il trattenimento nell'hotspot, ci sono state condanne anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cioè si parla di trattenimenti di fatto, cioè quello che dovrebbe essere un'attività di primo soccorso, di salute, insomma, si tramuta in molti casi in una permanenza di durata X, perché nella legge in Italia non c'è un termine massimo di, cioè non c'è proprio previsto che siano trattenuti, quindi ovviamente non c'è neanche un termine massimo.
Però negli hotspot italiani le persone possono uscire tendenzialmente una volta riconosciute in attesa di, o invece in Albania no, mi sembra di capire
questo. Certo, in Albania, certo, hai fatto bene, non l'abbiamo detto, ma in Albania è inevitabile che tutte le persone trasferite in Albania siano automaticamente private della libertà personale, perché non c'è una libertà di uscire al di fuori di queste aree. L'Albania non avrebbe mai accettato che X stranieri entrano sul suo territorio e poi si disperdono sul territorio. Quindi una delle regole più chiare è l'Italia si è anche impegnata a sorvegliare personalmente che nessuno esca da lì. Poi se escono, come diceva Mao, ci pensano gli albanesi. Però finché tanto che sono lì, è nostra, sono del governo italiano, assicurarsi che non escano da lì. Quindi tutti saranno in condizione di privazione della libertà personale e dobbiamo vedere poi come funzionerà questo a livello di, perché sappiamo che se uno viene privato della libertà ci vuole sempre un giudice che lo dice o quantomeno che lo confermi, e quindi vediamo poi come funzionerà una volta a regime, perché parliamo di tante persone, quindi tanti provvedimenti giudiziari, è previsto che vengano assunti nuovi giudici, è previsto che vengano mandati là poliziotti, personale sanitario, mediatore, cioè tutta una grande macchina, tutti ovviamente pagati con diarie supplementari, cioè anche una cosa estremamente costosa come marchingegno.
Certo. Un'ultima domanda, poi magari mandiamo un po' di musica, però riguardo i CPR, hai parlato appunto dei rimpatri. Ovviamente sappiamo bene quanto i rimpatri siano sotto il 50%, intorno al 48-49% negli ultimi anni, quindi già quello ci dovrebbe dare un'idea. Però mi veniva in mente la questione degli accordi bilaterali, ad esempio con la Tunisia, per un rimpatrio più semplice, più veloce, per un rimpatrio che avviene da un accordo tra lo Stato italiano e lo Stato tunisino. A livello proprio territoriale, mi sembra di capire. Quindi la gestione dei rimpatri dall'Albania, cioè sarà ok a gestione italiana, però è un rimpatrio da un altro stato, quindi non so, con la Tunisia, non so come, se l'accordo può funzionare o a livello normativo proprio parlo, cioè provando a fare un po' la azzeccagarbugli in questo caso.
Certo. A livello normativo forse non cambierà tantissimo, nel senso che comunque ci sarà un provvedimento di espulsione coattiva, quindi con l'accompagnamento con la forza, e visto che in queste aree albanesi si applica la legge italiana, io penso, poi non so Lorenzo, magari tu la vedi diversamente, però penso che sarà applicata la stessa normativa e idem penso per agli accordi bilaterali. Non credo che questo accordo con la Tunisia, che hai citato tu, che è quello più efficiente, che funziona meglio, no, di tutti, non penso che sarà messo in discussione per il fatto che l'aereo decolla da una località piuttosto che un'altra. L'impegno dell'autorità tunisina è ricevere chi viene espulso, deportato dall'Italia. Secondo me, poi vedremo, cioè nessuno qui non è ancora partito, quindi stiamo facendo alcune di queste sono ipotesi, però penso che non ci sarà un'opposizione. Anzi, io, questa è una mia pronostico personale, è che in Albania saranno portati soprattutto tunisini, cioè persone che, o comunque persone che abbiamo la certezza di poter rimpatriare, cioè non porteremo pakistani, bengalesi, persone con cui che è molto difficile rimpatriare, porteremo persone proprio perché questa specie di lavatrice infernale deve girare e deve girare in modo efficiente. Ci saranno dei, magari ne parliamo dopo la pausa musicale, però ci saranno degli screening sempre più stringenti fino a individuare chi effettivamente portare in Albania, e secondo me alla fine di tutto saranno proprio quelli di paesi con cui c'è un accordo di rimpatrio efficiente.
Va bene, grazie, ci ho provato, niente, andiamo, mettiamo un po' di
musica. Ok, piccola pausa musicale allora. Really, really pretty as can be. So beautiful, and I think she really blooms just for me. I came a water, and her petals really smile in the sunshine.
omnipresent flicker of the television set. The omnipresent flicker of the television set. Through every barricade pervades, is there in your reflection? With a rifle or a musket, the bullets turn to penetrate. Turning to extremity, eradicate the sufferer. It leaves a persecuted rolling from the very first dawn. Knocking hard on every window, not a single scrap of paper. There's a message that it keep you, they 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 keep you from the omnipresent flicker of the television set. The omnipresent flicker of the television set. The omnipresent flicker of the television set. The omnipresent flicker of the television set.
E torniamo in diretta. Abbiamo iniziato a parlare di questo progetto che purtroppo, come ci ha detto Alberto, molto molto probabilmente verrà aperto prestissimo, di una sorta di CPR, hotspot più CPR in territorio albanese a gestione italiana. Allora, adesso io farei, Alberto, ti farei una domanda, un piccolo passo indietro, nel senso che vorrei capire se si sa come i migranti soccorsi, tra virgolette soccorsi, o comunque intercettati in mare, verranno poi come verrà fatto il triage tra chi verrà destinato poi effettivamente a questi centri in Albania e chi invece no, e chi no dove sarà portato.
Ok, allora, in realtà di documenti pubblici su questo c'è la legge che attua l'accordo, che ci dice alcune cose, e poi sugli aspetti più operativi ci sono delle linee guida, quelle che chiamano standard operating procedures, cioè per capire proprio come nella pratica funziona il tutto. Quindi chi viene, innanzitutto l'abbiamo detto, in Albania sono, insomma, candidati, per così dire, a finire in Albania persone che vengono recuperate in mare, intercettate, salvate, anche salvate, la sottolineo, quindi persone già di base traumatizzate da, non so, situazioni molto pesanti in mare. Tutti sono candidati, comprese persone vulnerabili, donne, minori, stranieri, persone sopravvissute a torture e alle peggio cose che succedono durante i viaggi. Di per sé la legge non esclude nessuno di queste categorie. Da un punto di vista pratico, però, questo va coordinato poi con la procedura che si svolgerà in Albania, che è la procedura per capire, insomma, si chiama procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, e cioè capire chi ha bisogno di protezione internazionale, chi è rifugiato, eccetera, e chi invece no. Queste procedure, che si chiamano di frontiera, proprio perché vengono svolte alla frontiera, e l'Albania, questi centri albanesi, a tutti gli effetti legali sono equiparati a zone di frontiera per l'applicazione di queste procedure. Dicevo, queste procedure invece in un'altra legge si dice che sono esclusi da queste procedure i minori, le donne, le persone vulnerabili, e quindi c'è un po' un paciocco legislativo. Sembrerebbe che minori, queste categorie che abbiamo detto, alla fine saranno escluse non dall'accordo ma da quest'altra legge che dicevo, quindi sembra che non ci finiranno. Però certo, riconoscere una donna, un uomo, tendenzialmente non è difficile, però riconoscere già un minore non è così facile affatto. Riconoscere una persona sopravvissuta a torture, eccetera, a trattamenti, è ancora meno facile. Come si fa? Allora, sembrerebbe che questo, da questi documenti che sono trapelati recentemente, sembra che, allora, come faranno? L'hanno pensata, Allora, ci sarà una nave che funziona da centro, da hub, da centro logistico, e quindi insomma sta lì in un punto X del Mediterraneo, forse vicino a Lampedusa, non lo sappiamo. Su questa nave verranno progressivamente caricate persone recuperate in seguito ad eventi di salvataggio, di soccorso. Quando questa nave avrà raggiunto una capienza massima, comunque ritenuta sufficiente, ecco, allora saranno trasportate in Albania. Su questa nave si svolgerà già il primo screening, chiamiamolo, no? A livello quindi per capire quali categorie possono essere indirizzate verso l'Albania e quali no. All'arrivo in Albania sarà effettuato un secondo screening più approfondito, perché poi ci sarà più personale, più, insomma, anche più specializzato. E poi, allora, chi deve essere d'accordo, chi non doveva finire in Albania sarà già stato portato in Italia, sembra a Lampedusa, quindi in un altro hotspot. Chi invece effettivamente finisce in Albania, lì si dividerà tra chi fa la domanda di asilo, quindi chiede la protezione internazionale, e chi non chiede, o per meglio dire, a chi viene fatta chiedere l'asilo e a chi non viene fatto chiedere l'asilo, perché noi, anni di pratica negli hotspot, sappiamo che c'è il famigerato foglio notizie che la polizia ti somministra all'arrivo e ti chiede: cosa sei venuto a fare in Italia? Sono venuto per lavorare. Ok, allora tu non chiedi asilo, e invece tu: ah, io sono venuto perché c'è la guerra. Allora tu chiedi asilo. Se non che questo foglio poi nella pratica molto spesso sono la polizia che lo compila, cioè si viene fatto firmare, e di fatto poi c'è il vero screening, di solito viene fatto su base nazionale, sulla base del passaporto, cioè quindi nordafricani, egiziani, tunisini, marocchini, però non chiedono asilo, quindi si indirizzano direttamente verso il rimpatrio perché sono entrati in modo irregolare, e gli altri invece, subsahariani, asiatici, eccetera, vengono indirizzati tendenzialmente verso la procedura di asilo. Quindi credo che a grandi linee il tutto funzionerà così.
Ok, ma invece per quanto riguarda il lato, diciamo, più dei diritti civili, del rispetto dei diritti umani e civili delle persone, cioè così, una tua, una vostra, se volete, impressione su come possa essere come possano essere garantiti in una tale organizzazione. È vero che abbiamo detto probabilmente sono anche molto avanti e molto come posso dire, lanciati ad aprire anche molto presto, però secondo voi, anche perché in fondo comunque questo progetto io immagino che sia anche un po' sotto gli occhi dell'Europa in un modo o nell'altro, nel bene o nel male, e quindi come si potrà secondo voi garantire questo aspetto?
Sì, hai menzionato l'Europa, dico solo due parole. Allora, questo, in realtà l'Europa è stata abbastanza sorpresa, perché sembra che neanche loro, gli altri governi o la Commissione Europea fosse stata informata di questo accordo, ma in realtà è il sogno proibito dell'Europa questo, no? C'è l'idea di processare le domande di asilo non sul territorio europeo, ma in modo offshore, cioè in modo lontano dalle coste, e in realtà è quello che vorrebbero tutti questi governi di destra, ultradestra che vediamo in Europa, e la stessa Unione Europea, che poi è l'espressione di questi governi qua. E quindi loro, secondo me, sono ben contenti che l'Italia faccia un po' da testa d'ariete, si dice così, per aprire un po' la strada e vedere come va, in modo magari poi da poter replicare questo modello. In Europa è stato appena approvato pochi mesi fa una grandissima riforma del diritto d'asilo, che si applicherà in tutta Europa, che prevede esattamente questo, cioè tenere le persone alla frontiera, non farle entrare sul territorio, e di nuovo lo screening è su base del passaporto che hai in tasca. Okay? Chiusa questa parentesi, i diritti che sono compressi sono tantissimi. Innanzitutto parliamo della libertà personale, cioè di default tutti quelli che vanno in Albania sono privati della libertà personale, senza che venga fatto una valutazione caso per caso della pericolosità, c'è un rischio di fuga, c'è, insomma, non, di base tutti indiscriminatamente finiscono, e lì vedremo la magistratura che se ha da dire qualche cosa su questo. Non è detto che passi tutto così in cavalleria. Un secondo diritto che viene molto compresso è quello alla difesa, nel senso che la legge applicabile qui in Italia prevede che a una persona che è arrivata venga fatta un'approfondita informativa sui suoi diritti, sul diritto di chiedere protezione internazionale, che cos'è il diritto d'asilo. Non è che tutti sanno cos'è il diritto d'asilo o la protezione sussidiaria, ovviamente non lo sanno, e quindi va fatta un'informativa, va fatta in una lingua che la persona sia in grado di comprendere. Cioè questo non si dice nulla di tutto questo. E poi c'è un tema di difesa vera e propria, cioè di assistenza legale. Qui vabbè, forse siamo deformati professionalmente perché siamo avvocati, però è chiaro che a maggior ragione, se sei una persona in un paese straniero, culturalmente lontanissimo, una lingua che non parli, a maggior ragione ti serve un avvocato come alleato che possa difendere, aiutarti a difendere i tuoi diritti. E qui come viene prevista la cosa? Viene previsto il videocollegamento. Cioè l'assistenza legale è previsto che avvenga solo attraverso il collegamento da remoto, anche sia prima di un'udienza sia durante l'udienza, quindi collegamento da un bello Zoom per tutti. Solo se lo Zoom non funziona, allora l'avvocato può andare in Albania, c'è anche un rimborso spese, eccetera. Però l'opzione di default per tutti è il collegamento da remoto, così come anche l'udienza. E quando parlo di udienza parlo ad esempio del giudice che decide se tu devi essere privato della libertà oppure no, cioè, o se fai un ricorso, o se fai l'intervista, l'audizione in commissione, cioè tutta la procedura che conosciamo per l'accertamento dell'asilo viene tutta fatta da remoto. Saranno competenti in via esclusiva la commissione territoriale, il giudice di pace, il tribunale di Roma, solo Roma, e tutti in videocollegamento, con buona pace del vedere il tuo giudice in faccia, poterci parlare liberamente, avere un avvocato che difenda i tuoi diritti, dica due buone parole per te, magari dopo aver parlato con te, standoti magari anche un po' vicino. Ecco, no, tu sei solo là dietro uno schermo e tutti gli altri sono in Italia.
Bene, allora, si sono fatte le 19:27. Io direi che potremmo fare un altro brano musicale veloce e poi...
E passiamo magari a parlare invece dell'apertura del CPR di Torino.
Ok, allora adesso ci andiamo ad ascoltare un altro brano che io... Eccolo qua.
Yeah.
Torniamo in diretta qui sui 105-250 di Radio Blackout, su Radio Blackout. Questo è Matix Flow, per chi si fosse collegato in questo momento, stavamo parlando con Alberto Pasquero, avvocato ASGI del CPR, e qui con noi anche Lorenza Della Peppa, anche lei avvocata dell'ASGI. Vi chiederei quindi un commento rispetto appunto all'argomento di cui stavamo trattando, ovvero l'apertura del CPR e dell'hotspot in Albania.
Ma sì, io intervengo soltanto per aggiungere ancora un'ulteriore nota di preoccupazione rispetto a quello che diceva Alberto in relazione a quelle che saranno le potenziali e probabili violazioni dei diritti umani fondamentali civili delle persone che saranno piazzate in Albania. Oltre a quello appunto di cui si parlava, che è una violazione proprio che sarà sistematica, cioè è una legge che a nostro avviso, e vedremo poi quale sarà l'avviso dei giudici, impone quella che è una violazione di tutta una serie di diritti. Ci sarà anche da valutare l'aspetto più pratico, cioè noi sappiamo che i CPR sono dei luoghi terribili in cui qualunque tipo di diritto è violato, ma dal cibo alla privacy, ci sono i bagni senza le porte, il cibo coi vermi, non c'è assolutamente una possibilità per i trattenuti di comunicare con l'esterno, con la famiglia, anche solo di comunicare che magari il viaggio in mare è andato bene, se vogliamo considerare bene essere fermati e comunque sono vivi, cioè questo tipo di comunicazione. E come si riusciva a ottenere questo tipo di minimo controllo sulle condizioni del CPR, dei CPR, come si fa in Italia, attraverso l'ingresso degli esterni, che già è immensamente limitato, perché normalmente chi entra sono i giudici che non visitano le aree, gli avvocati che non visitano le aree, e poi ci sono i garanti, i consiglieri regionali, i parlamentari. Questo controllo sarà limitatissimo, perché sicuramente all'inizio ci saranno, sì, immagino, spero, ci saranno molte visite da parte di garanti, parlamentari, eccetera, ma da un lato andranno sicuramente a scemare, e poi, come diceva Alberto, mancherà il contatto con l'avvocato, che si trova purtroppo a diventare l'unico contatto con l'esterno spesso dei trattenuti nel CPR, e diventa, oltre ad essere un supporto umano, direi quasi psicologico alla fine, diventa anche spesso un contatto con la famiglia, nel senso che i trattenuti chiedono ci danno il numero dei familiari, chiedono di contattare la famiglia, di dare delle comunicazioni. Questo è un ruolo che ovviamente non dovrebbe essere dell'avvocato, perché ci dovrebbero essere altre figure adesso nella maggior parte dei CPR in Italia è così, nel CPR in Albania verrà a mancare, perché la comunicazione in videoconferenza, io mi immagino, sarà faticosissima, immagino anche che sarà senza interpreti. Ecco, un'altra cosa, normalmente quando vedi una persona dentro un CPR come avvocato non c'è quasi mai il mediatore o l'interprete della lingua giusta, quindi usi, non so, Google Translate, ti arrabatti come riesci. In videoconferenza sarà difficilissimo, quindi io mi immagino un abbandono, cioè un progressivo, adesso nella speranza che questo progetto naufraghi, però se dovesse continuare per tanti anni, io temo un abbandono di questo posto a se stesso dal punto di vista, appunto, dei diritti umani, ma immediatamente percepibili, quindi il cibo, i bagni, il riscaldamento, cioè tutta quella serie di servizi, perché mancherà di fatto un controllo.
Certo, assolutamente. Alberto?
Certo, no, io sono molto d'accordo con quello che dice Lorenzo. Io tanti anni fa entrai nell'hotspot di Lampedusa e confermo che era un posto tremendo, ma anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci ha condannato per le condizioni vergognose di quell'hotspot. Ma io volevo solo aggiungere una piccola nota di speranza, perché ovviamente qua le riforme che stanno facendo questo governo, ma lo sappiamo, cioè sono andati al governo e la gente li ha votati per fare anche sta robaccia qua, quindi stanno mantenendo un po' di promesse elettorali, stanno facendo a pezzi i diritti delle persone, ma in generale, ma soprattutto degli stranieri, dei dissidenti, insomma, è un discorso che conosciamo, però sui diritti degli stranieri sono particolarmente accaniti, quindi il quadro che ne esce da queste conversazioni è sempre molto triste, no? Vediamo però, cioè voglio solo lasciare un piccolo, diciamo, beneficio del dubbio, perché in Italia ancora una magistratura che ogni tanto, insomma, pensa con la propria testa, c'è. Abbiamo visto delle ordinanze, ad esempio, dei giudici di Catania, di Palermo, che non hanno convalidato dei provvedimenti di trattenimento di persone che ad esempio non potevano pagare i famosi 5.000 euro, ecco, li hanno messi fuori. Adesso hanno cambiato la legge sui 5.000 euro in modo un po' più furbo, ma nonostante questo i giudici continuano a dire che molti richiedenti asilo, ecco, devono uscire. Cioè è una linea molto progressista che esce nei limiti della legge, ovviamente, no? Però, e quindi vediamo, perché queste ordinanze di Catania e di Palermo, proprio perché la legge è la stessa, le procedure sono lo stesso, la frontiera, anche se fittizia, è la stessa, si applicano paro paro all'Albania. Saranno i giudici di Roma, che sembra non sono affatto male nel nostro ambiente, il Tribunale di Roma, quindi vediamo se si rimangeranno quello che hanno detto i loro colleghi di Catania Palermo, o se invece rimetteranno in libertà persone che sono state portate in Albania. Lì voglio proprio vedere sta nave che inizia a fare la spola dei liberati verso l'Italia, cioè sarà un gran casino. Io spero che sarà alla fine un gran casino, sia per i motivi pratici che abbiamo detto sopra, sia perché magari qualche giudice che gli girano un po' anche a lui o a lei decide di fare delle belle ordinanze di non convalide, quindi secondo me anche per noi avvocati ci sarà da divertirci, dai. E soprattutto speriamo che si smonti questa macchina, che è veramente, per come l'hanno congegnata, è veramente agghiacciante, quindi dai,
infernale. Ok, allora intanto grazie per questi interventi sull'apertura del CPR e dell'hotspot in Albania. Passiamo ora invece a parlare con Lorenza, più nello specifico, della riapertura del CPR di Torino. Un CPR che, come avrete già sentito più spesso da questi microfoni, non solo in questa trasmissione ovviamente, è uno dei CPR più vecchi d'Italia, nasce direttamente nel 99, subito dopo la legge Turco-Napolitano, e nonostante ci sia stata una grande avversione sia per l'apertura in quegli anni, nel 97-98 addirittura si arrivò ad occupare l'ingresso del CPR, dell'allora CPT, negli anni successivi si mobilitarono anche, come dire, reti più istituzionali, ma anche questo naufragò, tant'è che ad oggi purtroppo dobbiamo contare, oltre numerose violenze che sono state avvenute, anche 3 morti. Ricordiamo Fatih, il giovane tunisino che perse la vita quando il CPT diventò CIE a seguito di una delle delle migliaia di ristrutturazioni. Nel 2019 morì Faisal dentro l'ospedaletto e 3 anni fa ormai invece morì Moussa Balde, una morte che purtroppo ebbe un eco, purtroppo o per fortuna direi, ebbe un eco nazionale, perché Moussa arrivò da Imperia dopo un pestaggio e nonostante le sue condizioni di salute venne comunque poi trasferito al CPR dove morì a fine maggio. Quindi partirei intanto da questa parte, da chiederti, visto che comunque hai seguito anche gli sviluppi del processo, se ci sono degli aggiornamenti che vogliamo riportare, insomma.
Sì, ma allora, come dicevi tu, questa è la storia del CPR di Torino, che arriva a un punto un po' di svolta, se vogliamo chiamarla così, con la morte di Moussa Balde, perché questa riesce in qualche modo ad accendere un riflettore per tutto quello che dicevi, perché era un ragazzo molto giovane, perché la famiglia è subito intervenuta, si è fatta sentire, era indignata, si è fatta vedere dalla popolazione italiana, e perché è una storia costellata di ingiustizie, appunto dal fatto che Moussa era stato vittima di una bruttissima aggressione a Ventimiglia, al fatto che fosse stato un po' tenuto nascosto in qualche modo, perché tutti gli avvocati cercavano di capire dove fosse finito, perché non si sapeva dove era stato portato, e l'allora direttrice del centro, nonostante del CPR di Torino, nonostante le richieste specifiche, per vari giorni negava che un ragazzo proveniente dalla Guinea, cioè guineiano proveniente da Ventimiglia, con una ferita alla testa, fosse lì, e invece c'era. E questo ritardo sicuramente ha influito su tutta una serie di motivazioni che hanno poi portato alla morte di Moussa. Appunto, dico, perché il punto di svolta? Perché questo evento ha un po' smosso le coscienze anche della procura, e quindi è nata una grossa indagine, devo dire, un'indagine abbastanza approfondita su quello che era successo a Moussa, ma non solo, perché la procura, per fortuna, ha ampliato l'indagine ed è andata ad acquisire, a parte le cartelle cliniche di tutti i trattenuti nel periodo diciamo più o meno vicino alla morte di Moussa, e poi tutta una serie di documenti tecnici sul CPR, eccetera. Diciamo che questa già è, sempre per dare un po' di speranza, una piccola vittoria, ecco, perché qualcuno, oltre alle solite persone che si sono accorti di che cos'è il CPR veramente, ha un po' aperto gli occhi, no? Aperto gli occhi ufficialmente sono stati acquisiti dei documenti su cui c'è stata un grosso sgomento anche da parte della stessa procura. Questo procedimento, adesso faccio proprio un rapidissimo riassunto per arrivare poi alle, perché so che ve ne siete già occupati, ne avete già parlato, per arrivare poi agli aggiornamenti. Questo procedimento ha si è diviso poi in due parti, una grossa parte su cui è stata chiesta una richiesta di archiviazione e una parte più piccola su cui è stata chiesta il rinvio a giudizio. La richiesta di archiviazione è quella che coinvolge la maggior parte in realtà di quelli che erano gli indagati iniziali, e ci rientrano tutti i vertici di polizia. Perché? E questo però è interessante, perché viene chiesta l'archiviazione? Non perché non siano stati posti in essere dei comportamenti criticabili in vario modo, ma perché si è sempre fatto così. Hanno proprio detto in realtà i pubblici ministeri che per arrivare a una responsabilità si sarebbe dovuto indagare, non so, i prefetti fin dal 99, che sì.
Facciamolo.
Esatto. E proprio perché cioè, il tema è che è una violenza talmente sistematica e talmente normativa, cioè c'è un vulnus normativo, adesso leggo proprio la conclusione della richiesta di archiviazione, un vulnus normativo per tutelare i soggetti trattenuti all'interno del CPR e l'assenza di un sistema di adeguata vigilanza del rispetto dei diritti dei soggetti trattenuti. Quindi è scritto nero su bianco da un giudice che nel CPR c'è una mancanza di diritto. E questo, vabbè, per la procura porta all'impossibilità di individuare delle responsabilità individuali, che vabbè, è un ragionamento su cui si può discutere, ma la cosa importante è che è stato scritto questo, cioè nel CPR vengono violati i diritti, vengono violati anche dalle persone che sono state indagate, magari non è colpa loro, ma manca una previsione normativa, c'è un buco, quindi questo è molto importante, molto interessante anche. Su questo non avevo ancora una risposta, nel senso che c'è stata opposizione da parte degli avvocati delle persone offese alla richiesta di archiviazione, ancora su cui ancora non abbiamo una risposta. La seconda parte invece è quella su cui abbiamo più aggiornamenti, è la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo per due soggetti, l'ex direttrice del centro e un medico, e poi per falso, diciamo il falso un po' più lampante rispetto a quelli che sono stati archiviati da parte di un poliziotto che lavorava nel centro. Su questo c'è stata un'udienza preliminare il 2, quindi mercoledì, appena adesso, in cui poi c'è stato un rinvio, quindi a fine ottobre avremo un po' una risposta su quello che sarà la decisione sul rinvio a giudizio. La cosa interessante è che è stato chiamato il Ministero e GEPSA, come sono stati chiamati, come responsabili civili per i fatti dei loro dipendenti, quindi in qualche modo sono intervenuti nel procedimento. Ora vedremo, è stato evidenziato anche in questa occasione, è stata evidenziata questa mancanza generale di tutele, di diritti, di attenzioni, eccetera, con però poi in questi casi particolare attenzione al caso specifico di Mussa, quello che è stato fatto e non è stato fatto. C'è stato un po' ripercorso ed è sempre doloroso, devo dire, ascoltare tutte le mancanze, tutti i problemi, tutti gli intoppi nella gestione, chiamiamola gestione, di questa persona, dal non comunicare il fatto che Mussa, quel ragazzo, si trovava lì, ed è assurdo che una persona con un nome ed un cognome venga persa dentro un luogo abbastanza, un luogo istituzionale, e poi tutta la parte della gestione medica, che questa è comune a tutti i trattenuti di questo. Sarebbe da parlare delle ore su quanti farmaci, certo, assumono, certo, non assumono, sul fatto che siano lasciati a loro stessi, e questo è successo anche a Mussa.
Sì, mi hai fatto già venire in mente un sacco di cose su cui parlare. Penso appunto intanto già appunto a quella richiesta di archiviazione di cui parlavi, che metteva un po' nero su bianco anche quello che da tempo chi si oppone all'esistenza del CPR porta avanti. Penso, non so, sia a Fatì che quando morì Fatì, insomma, tutti i testimoni furono velocemente rimpatriati, rendendo poi quindi impossibile un eventuale processo. Stessa cosa venne fatta anche dopo la morte di Faisal, anche lì chi poteva testimoniare, quindi i suoi compagni di cella, o meglio non di cella, perché se non sbaglio Faisal era nell'ospedaletto, comunque chi era presente, quindi ha sentito più volte le richieste di aiuto, non poté più testimoniare, e quindi questo muro di omertà, insomma, almeno viene messo nero su bianco, diciamo, non ha un'utilità purtroppo, perché è una richiesta di archiviazione, però almeno è scritto, ed è scritto anche dai magistrati, sì. Insomma, quindi andando avanti negli anni, nella storia del CPR, appunto, poi venne chiuso l'ospedaletto perché non faceva parte comunque delle aree detentive ufficiali, non esisteva un'area sanitaria, e quella non poteva esserlo, anche perché anche nei vari report dei garanti, sia cittadini che nazionali e regionali, veniva definita proprio una gabbia. E quindi fortunatamente fu chiusa, mentre il CPR chiuse un anno fa, a fine febbraio, dopo le le rivolte dei detenuti che per un mese diedero fuoco alla propria gabbia, portando poi quindi a una chiusura ufficiale i primissimi di marzo. Diciamo, ci fu, come dire, un grande sospiro di sollievo da parte di tante persone, soprattutto all'esterno, ma anche di chi all'interno è riuscito poi a ottenere una sorta di semilibertà, nonostante quindi i 7 giorni comunque era ritornato libero. Altri vennero invece trasferiti in altri CPR, alcuni finirono a Macomer, che era un po' quello, anche quel CPR che è più, come abbiamo già raccontato altre volte, è un po' quello più punitivo, perché ti porta in esilio lontano e non ti permette, in caso di una seconda possibilità di libertà, di rimuoverti sul territorio nazionale e non solo. Ma quest'estate arriviamo al punto, è uscito fuori il bando per la riapertura, quindi dopo varie notizie su ristrutturazioni ordinarie, straordinarie di vario tipo, è arrivato appunto il bando per l'affidamento. Non in mano alla prefettura, ma direttamente al ministero, insomma, come preannunciato già da Piantedosi. Ti chiederei quindi un po' una panoramica di questo bando, ti faccio già una domanda così. Noi eravamo abituati, insomma, a vedere questi bandi milionari di Torino, se non sbaglio gli ultimi erano sempre tra i 9 e i 9 milioni e mezzo. Quest'anno invece il bando è da 8 milioni e mezzo, ma la cosa più particolare sono 70 posti e non i 144, se non sbaglio, adesso non voglio dare numeri sbagliati, ma il doppio rispetto a quello preventivato attualmente. Tra l'altro, in alcuni quotidiani cittadini e non solo, c'era una frase che mi sono segnato perché mi sembrava abbastanza importante, nel senso che c'era una sorta di clausola di aumento o riduzione fino alla chiusura prima della fine del contratto. Non so, te la lancio lì se poi ci vuoi un po' spiegare meglio intanto come è costruito questo bando, quando potremo sapere chi sarà l'ente gestore, e insomma, lascio a te la parola.
Sì, allora faccio una rapida premessa, e cioè che noi non eravamo per niente sicuri che il CPR di Torino avrebbe riaperto, perché pensavamo e temevamo in realtà, e queste erano un po' le voci, che il CPR, diciamo, piemontese sarebbe stato trasferito in un luogo più isolato, più difficile da raggiungere, quindi una specie di Albania in territorio italiano, con, adesso non mi ricordo neanche più tutti i posti che erano stati citati, comunque posti isolati, appunto, dove sarebbe stato difficilmente controllabile, accessibile. Quindi la riapertura del CPR in Torino ha una lieve diciamo nota positiva, cioè che comunque ricomincia quella può ricominciare quell'attenzione, anche un po' quella lotta, quell'opposizione che ha un po' sempre caratterizzato la storia del CPR di Torino. Sì, il bando è uscito, la scadenza era ad agosto, proprio tre giorni fa, sono state indicate quelle che sono le società che sono attualmente in gara, che sono le Kene, che è l'ente gestore che gestiva il CPR di Gorizia e di Macomer, che adesso gestisce quello di Milano, che è spesso sotto indagine, cioè, per mala gestione, il pubblico, esatto. Sì, si conosce anche l'ex dirigente, diciamo, una persona nota. E l'altro è Sanitalia, che è l'ente che faceva le pulizie dentro al CPR durante la gestione di GEPSA. Poi se questo
hanno imparato, insomma, come,
esatto,
gestire.
Se questo abbia un significato, non lo so, non lo sappiamo, però questo è il dato di fatto. La Sanitalia in genere si occupa di residenzialità psichiatrica per anziani, quindi non si sa, non possiamo tanto prevedere, ecco, come potrebbe essere una possibile gestione. Su quando si saprà chi vincerà adesso esattamente, chi sarà poi, diciamo, chi verrà aggiudicato il bando, esattamente non lo so, però rimane la data del 1° novembre come apertura effettiva. Probabilmente non sarà veramente il 1° novembre, sì, ci saranno dei ritardi, però è assolutamente probabile e possibile che entro fine dell'anno, comunque in novembre lo spazio sarà riaperto, anche perché, come dicevi giustamente, adesso è gestito dal Ministero della Difesa, dal decreto Cutro in poi, tutta questa procedura, e questo la dice abbastanza lunga sul significato che per lo Stato, per il governo, hanno i CPR. E tra l'altro questo fatto, il fatto che sia il Ministero della Difesa a gestire i centri, ha delle ripercussioni dal punto di vista di accessibilità delle informazioni, velocità delle procedure, possibilità di controllo delle procedure da parte dei cittadini, ancora più limitata rispetto a prima, perché è tutto, essendo appunto che il Ministero della Difesa che se ne occupa, è tutto gestito da un punto di vista securitario, emergenziale, eccetera. Cos'altro? Sappiamo che i lavori di ristrutturazione sono andati avanti e stanno adesso andando avanti velocissimamente, perché essendo gestito appunto dai militari hanno l'obbligo, questo sì, di pubblicare ogni acquisto, e vediamo che a manetta sul sito si aggiungono acquisti sanitari, letti, materassi, di tutto, quindi stanno proprio lavorando velocemente per una riapertura che immaginiamo sia a breve, questo sì. Ecco l'ospedaletto riaprirà, non si sa, nel senso che ovviamente c'era una speranza e diciamo che le indagini, i processi avevano anche forse un po' quest'idea che almeno avrebbero potuto portare alla non riapertura di quelle aree che da ogni punto di vista sono aree disumane, mi sembra l'unico aggettivo corretto. Ma non sappiamo se saranno effettivamente riaperte o no. Abbiamo notizie di del fatto che alcune ristrutturazioni anche su quelle aree siano state operate, però non sappiamo se hanno ridato il bianco o hanno cambiato la struttura leggermente, non lo sappiamo, e non sappiamo che uso se ne farà. Ecco, noi sappiamo che a richiesta specifica nell'ambito di un'inchiesta giornalistica è stato risposto a questo giornalista a domanda: riaprirà l'ospedale, riapriranno gli ospedaletti? La risposta è: guardatevi il bando, lì c'è indicato tutto, link del bando. E invece non è vero, nel senso che dal bando non si capisce, ovviamente, è molto vago. Quindi chi lo sa? Tra l'altro adesso mi viene in mente, ripensando a quello che era stato detto, nelle varie udienze di questi processi che sono in corso in questo momento, mi hanno ricordato che l'ospedaletto era nato per essere ufficialmente per essere rivolto alle famiglie ospitate nel centro. Quindi delle stanze senza finestre, con un francobollo per stare fuori, delle gabbie appunto senza finestre, senza porte, col bagno senza la porta,
con
era
le reti
destinato
anche sopra,
sì,
che mi ricordo quella,
sì,
una gabbia
da polli, esatto, era destinato alle famiglie. Quindi tutto qua. E rispetto poi invece alla quantificazione, a questa base d'asta di 8 milioni di euro, è che non so dare un'interpretazione, nel senso che l'idea, credo che inizialmente, cioè anche su altre aggiudicazioni, fosse quella di provare ad attirare multinazionali, quindi soggetti un po' più grandi che potessero avere un po' più il polso di queste situazioni e non le solite cooperative o comunque attività più piccole che evidentemente non sono molto in grado di gestire questo tipo di posti.
Anche quindi, perché se non sbaglio, nello stesso bando si parla di un fatturato minimo di 3 milioni.
Sì, esatto. Quindi
nel senso, stanno già facendo fuori tutte quelle che erano le cooperative che ci lavoravano, che hanno lavorato negli anni.
Sì, sì. Però di fatto quelli che poi si sono ripresentati sono i soliti soggetti. Ecco, se l'idea doveva forse essere quella di attirare soggetti un po' più grandi, non ci sono riusciti, perché chi si è presentato sono i soliti, diciamo.
Certo. Certo. Gepsa, siamo riusciti comunque a non rivederla almeno.
In
neanche,
teoria no,
neanche
no, no.
Scritta, quindi...
Vabbè, è sparita.
E invece riguardo ai 70 posti, come funzionerà? 70 adesso e poi aumenteranno in un secondo, perché visto che il bando è di 2 anni più uno,
sì,
giusto?
Sì, esatto. Il tempo è questo. Ma sì, ecco, credo che sia un po' una prova, ecco... Ho visto, adesso non me lo ricordavo, riguardandomi un po' di informazioni proprio apposta per oggi, ho visto che quando ha aperto nel 99 il CPR aveva 70 posti, era aperto soltanto per 70 persone. Probabilmente l'idea è un po' questa: apriamo per 70 persone, vediamo se funziona e poi andiamo a scalare e ad aumentare. C'è anche un cambio di questore, sicuramente bisognerà un po', vorranno un po' tastare il terreno, vedere un po' che cosa succede. È stato chiuso il CPR in maniera violenta, nel senso in una maniera molto, molto critica, quindi sicuramente, e questo sarà dovuto sicuramente alle persone che c'erano dentro, probabilmente c'era anche una mobilitazione cittadina che in qualche modo poteva preoccupare l'amministrazione, diciamo la gestione. Tutti questi elementi mi fanno pensare che si possa, cioè, che sia sensato dal loro punto di vista iniziare con poche persone, però con tutta il progetto e l'intenzionalità di ampliare il numero.
Certo, questo sì. Anche perché poi, probabile. Se non sbaglio, nella legge, quella che era della Minniti Orlando, si chiedeva proprio di costruire CPR più piccoli, fuori dai centri abitati, ma vicino a, come dire, vettori che permettessero un eventuale rimpatrio facilitato.
Sì, sì.
Ritorniamo in città, nonostante appunto quello che dicevi giustamente, si credeva che sarebbe stato fatto all'esterno della città, anche per noi, insomma, quello che temevamo era un po' quello. Invece il ritorno in città, te lo chiedevo appunto perché se penso ad altri bandi, tipo quello di Macomer, dove i posti sono 50, comunque i milioni messi a bando sono molto meno, ecco, quindi... Era giusto per capire anche solo una tua opinione su questo, ecco.
Sì, no, sicuramente la mia opinione è questa. Uno, che possono aver pensato di voler un cambio nei gestori, cioè che il governo comunque si è reso conto di tutta una serie di problematiche di CPR. Adesso non credo che la loro prima preoccupazione siano i diritti umani dei trattenuti, ma di immagine, di problemi di securitari, di gestione, e che quindi un soggetto un po' più grosso potesse migliorare. L'altra idea potrebbe essere che questo tipo di previsione economica potrebbe consentire a un ente gestore di guadagnare lo stesso senza tagliare completamente i servizi, come invece veniva fatto precedentemente. Anche questo non so se sia il primo interesse del governo, ma può avere dei risvolti utili, proprio in termini di utilità e di evitare scandali, di evitare denunce, eccetera. Questo è quello che penso io, e sicuramente l'idea contraria a quello che era la richiesta è di allargare i posti, cioè di aumentare i posti, anche perché una delle critiche che capita di sentire nei CPR dalla parte delle persone che invece sono sostenitori di questo tipo di politiche, di questo tipo di luoghi, è che appunto contengono poche persone, cioè quei pochi che arrivano a fare delle valutazioni relative al fatto che poi alla fine sono poche le persone che davvero possono essere ospitate nei centri, nei CPR, in relazione alle persone che effettivamente si trovano sul territorio irregolarmente, anche se è una parola che mi spiace usare. Ecco, sicuramente ampliare, o semplicemente dire abbiamo ampliato da 70 a 150, può essere politicamente qualcosa di cui vantarsi, ecco, nonostante prima la situazione fosse esattamente la stessa. Ecco, però sì, non so, credo che ci faremo delle idee più chiare non appena il CPR ma proprio non appena il CPR aprirà. Ecco. Certo, non credo certo. che dovremo aspettare molto.
Certo, intanto ti ringrazio. Allora, magari ascoltiamo un pezzo musicale e prima dei saluti, perché stiamo già sforando e rubando un po' di tempo a Trigger Point.
Ok, un brevissimo brano musicale e poi dopo i saluti. Sì. Alle 20.06 e chiediamo scusa a Luma per avergli rubato alcuni minuti e lo ringraziamo. Beh, direi allora che se non abbiamo più nulla da aggiungere possiamo ringraziare tantissimo intanto Lorenzo e Alberto, che sono stati qua con noi. Secondo me è stato molto molto interessante, abbiamo aggiunto un bel po' di informazioni che in realtà ci mancavano nel discorso che abbiamo cercato di portare avanti nelle ultime settimane e prima dell'estate, anche nei mesi prima, e per cui se voi vorrete in futuro, noi naturalmente qua siamo sempre molto molto
sempre alle porte.
E per quanto riguarda Matix Flow, diamo appuntamento a venerdì prossimo?
Sì o,
sì
no?
O no? Non
questo,
lo so.
Sto giro non gli lasciamo nessuno
esatto,
spoiler.
Non sappiamo.
Vediamo
okay, per cui,
settimana prossima come okay. andrà.
Incominciate a restare intanto sempre attaccati a Radio Blackout e se ci sentirete venerdì prossimo, o bene o male, dipende da voi.
Allora, vi salutiamo, ringraziamo ancora Lorenzo e Alberto e ricordiamo che c'è il crowdfunding per la radio, trovate il link sul sito di Radio Blackout oppure su Produzioni dal Basso, e che comunque domani ci sarà una serata Malafem On Air B-Day Party al Paso, anche settimana prossima ci sarà una tre giorni, settimana dopo ancora, insomma i modi per come dire, sostenere la vostra radio preferita. Sono tanti, quindi vi aspettiamo, insomma, e vi salutiamo alla prossima settimana.
Ciao ciao.